Iniziamo la rassegna stampa.
Iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Ok, una aggiustata un po' così ai microfoni. I computer si sono per fortuna tutti accesi, per cui siamo pronte per iniziare le 8 e 9 minuti primi la rassegna stampa per questo 27 gennaio 2025. Se volete farla con noi, comunicare con la radio 0649 1750. Il telefono, ovviamente. Oppure potete mandarci delle mail ondarossa@ondarossa.info, in particolar modo perché fra poco, poi al termine della rassegna stampa, ci sarà lo spazio comunicazioni, quindi per poter leggere le iniziative direttamente da questi microfoni e diffonderle potete mandarci una mail ondarossa@ondarossa.info. Allora, i giornali che abbiamo questa mattina: Il Fatto Quotidiano, Il Corriere della Sera, La Stampa e Il Sole 24 Ore. Oggi ovviamente 27 gennaio, giornata della memoria, per cui sulla maggior parte dei giornali c'è il ricordo di quella che è stata. Sono stati campi di concentramento e la Shoah nei confronti degli ebrei. Il Fatto Quotidiano apre in prima pagina però con Nordio: ministro incapace, ignora i suoi doveri e ammette niente soldi per le vittime. Giustizia, organici a meno 20-30%, ma Nordio bombarda i giudici. E altro che riforme, la scoperta vanno dal 17%, le scoperture, scusate, vanno dal 17% a un terzo del personale, la digitalizzazione è al palo, scarse le dotazioni informatiche, Napoli al disastro, a Roma 41.000 fascicoli arretrati. Questa è la decisione di apertura del Sole 20, del Fatto Quotidiano, che mette anche la questione del gas. Scade l'inutile price cap, il gas è tornato alle stelle, il teorico tetto dei prezzi fissato 2 anni fa ma di fatto mai applicato esce di scena venerdì prossimo. Intanto l'Unione Europea non ha idea e non sa come fermare il caro bollette. Si parla anche di esteri, invii e scorte, le armi per l'Ucraina hanno costi miliardari e il governo li occulta. I sistemi non più disponibili vanno riordinati. E poi ancora le parole di Trump, su cui torneremo in maniera molto approfondita: i palestinesi da Gaza in altri paesi, ma tutti gli dicono di no. L'esercito blocca i varchi e uccide 20 civili libanesi. Tregua in bilico. Si parla anche di Siria, una nuova Siria di fame e rovine, il futuro fa paura. E poi un'intervista che il Sole 24 Ore fa a Antonio Di Pietro: quando mi tolsi la toga l'errore fu fare il politico. E ora c'è Stargate, l'intelligenza artificiale di Trump, ma Musk dice no, trionfa in Australia, sei il più forte, tutto il mondo ai piedi di Sinner. Questo è il prima pagina del Fatto Quotidiano, che mette come occhiello in alto Meloni pranza in tenda con Bin Salman, parliamo dell'Arabia Saudita, e firma accordi per 10 miliardi con quello che definiva stato fondamentalista che aiuta i terroristi quando ci andavano gli altri. Sole 24 Ore apre con bonus e catasto, lavori edilizi, quanto incidono sulle rendite, il fisco si prepara a inviare le lettere a chi ha usato il 110%, possibile revisione degli importi per le ristrutturazioni anche nel 2025. Dall'IMU alle vendite, tasse più alte con i nuovi valori. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. E si parla anche dei congedi più generosi, ma non per tutti, misure per le famiglie, il numero dei mesi all'80% dipende dalla data di fine dell'estensione obbligatoria, è la fine del congedo obbligatorio per i genitori a determinare quanti mesi di congedo parentale saranno indennizzati nella misura più generosa dell'80% della retribuzione invece dell'ordinario 30%. Gli interventi delle ultime leggi di bilancio hanno creato infatti binari differenziati fra i lavoratori. Solo chi termina il congedo di maternità o paternità dal 2025 ha diritto a 3 mesi retribuiti all'80%. E restanti 6 al 30, fino a 6 anni di età del figlio. Chi ha terminato l'astensione obbligatoria nel 2022 ricade nelle vecchie regole, tutti i mesi pagati soltanto al 30%. Chi l'ha finita nel 2023 ha diritto a un solo mese all'80% e chi ha terminato il congedo obbligatorio nel 2024 ha diritto a 2 mesi pagati all'80%. Nel pubblico il primo mese è pagato integralmente, questo il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per i lavoratori dello spettacolo il welfare c'è ma resta al palo, decide di parlare anche dei lavoratori dello spettacolo dal 15 gennaio fino al 30 aprile per gli iscritti al fondo pensione lavoratori nello spettacolo sarà possibile chiedere l'indennità di discontinuità. La misura infatti è stata, ed è il secondo anno, confermata dall'ultima legge di bilancio, pensata come strumento di politica attiva, sconta tuttavia la riduzione della copertura e le procedure complesse. Il Sole 24 Ore continua a parlare dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo a pagina 5, ci dedica tutta la pagina. E in particolare con un grafico sull'impatto che l'indennità avrà tra l'andamento delle richieste, ovviamente delle domande di indennità, e quelle che poi sono state approvate, quanto e quanto gli viene dato. La legge di bilancio conferma l'indennità di discontinuità per artisti e creativi, ma i fondi sono in calo. Tempi lunghi, a parlarne Serena Uccello, pagina 5 del Sole 24 Ore. Tempi lunghi nell'erogazione, procedure di accesso giudicate dagli utenti complesse, soprattutto nel calcolo degli importi, e un ammontare delle risorse stanziate che, seppur confermate dalla legge di bilancio del 2025, è in calo. Sono queste le criticità che rischiano di vanificare l'efficacia dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, impedendo di fatto lo sviluppo di un sistema di welfare per il settore. L'Istituto di Previdenza ha infatti da poco diffuso una nota con la quale specifica, facendo riferimento al messaggio 149 del 15 gennaio, i termini di apertura. Poi questo, insomma, se volete andare nello specifico, a pagina 5 appunto l'articolo di Serena Uccello è molto molto lungo. La grande conquista del sindacato rischia ora di essere vanificata dalle procedure, ci dicono. I termini per le presentazioni scadono ad aprile, le domande però vengono esaminate da settembre e l'erogazione avverrà non prima di novembre. Non solo, poiché la determinazione dell'ammontare dell'importo dell'indennità avviene sulla base del reddito dell'anno precedente, i meccanismi di calcolo sono così complicati che molti lavoratori fanno fatica, anche perché spesso sul territorio il personale agli sportelli non è stato adeguatamente informato. Persino i CAF hanno difficoltà. L'intervista è a P. attore e musicista. Non vengono date le generalità e non si parla di un sindacalista. Persino i CAF hanno difficoltà, i nodi sono diversi, parla anche Luisa Baldinetti, regista e coreografa. Ne cito due considerare tra i requisiti il reddito solo di un anno e non prevedere il fatto che noi spesso lavoriamo all'estero. Il solo anno precedente non è indicativo perché abbiamo stagioni più intense e altre meno impegnative. E allo stesso tempo chi lavora all'estero spesso si ritrova con una dichiarazione reddituale che non coincide con l'ammontare dei contributi che all'estero appunto non ci vengono versati. Da qui la necessità di un confronto tra diversi attori istituzionali. Bisogna mettere insieme il Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e INPS, a parlare Sabina Di Marco della CGIL SLC e con delega per la produzione culturale. E in questo senso abbiamo avuto dal Ministro Giuli la disponibilità ad adoperarsi per la convocazione di questo tavolo. L'auspicio è che ci sia a breve una data. Qui si tratta proprio di rivedere l'impianto. È stato trasformato infatti uno strumento di politica attiva necessario per i periodi non contrattualizzati che sono insiti nel mondo delle produzioni culturali e che non sono affatto periodi di disoccupazione in un ammortizzatore come la NASPI e l'ALAS. Indennità quest'ultima che era stata prevista per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, che quasi beffardamente è stata eliminata. Questo per quanto riguarda appunto un articolo che iniziava in prima pagina del Sole 24 Ore e poi lo continua a pagina 5 a firma di Simone Uccello, e di cui appunto il Sole 24 Ore dà ampio spazio. In prima pagina il Sole 24 Ore continua parlando anche della scuola, dal sud la spinta alla filiera tecnica e al modello 4+2, mezzogiorno in prima fila nella filiera tecnologico professionale e nel modello 4+2, cioè 4 anni di superiore e 2 di ITS Academy. Al sud si trova il 55,7% dei percorsi a disposizione degli alunni per l'anno scolastico 25-26. Questa insomma anche la differenziazione scolastica data anche dall'autonomia differenziata, in cui si pensa che comunque al sud possa essere buona manodopera tecnica per poi andare a lavorare anche al nord, mentre poi i licei vengono maggiormente promossi all'interno delle grandi città e al nord. Questo ci dice in un grafico anche quanto sono stata l'adesione al modello degli istituti scolastici con percorsi autorizzati, istituti tecnici e professionali, fondamentalmente la maggior parte in Campania. Appunto dalla nuova filiera tecnologico professionale, dal modello 4+2 incentrato su 4 anni di scuola e 2 di ITS Academy, che dopo la sperimentazione in corso nell'anno 24-25 si prepara a entrare a pieno regime nel 25-26. Può arrivare una risposta concreta ai due grandi mali che affliggono il mezzogiorno: abbandoni e NIT, che continuano a resistere a valori doppi rispetto a registrare valori doppi rispetto al resto del paese. Si può leggere anche così la risposta massiccia degli istituti tecnici e professionali meridionali al bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'attivazione dei nuovi percorsi 4+2. Come abbiamo raccontato, dice il Sole 24 Ore, il 21 gennaio scorso, infatti, più di una istituzione aderente su 2 si trova a sud o nelle isole. Stiamo parlando di 145 scuole sulle 268, quindi più della metà, che hanno ottenuto l'ok dal Ministero per il prossimo anno. Se aggiungiamo i pionieri con un'attivazione già in atto, il peso del mezzogiorno diventa di 210 istituti tecnici e professionali coinvolti sui 396 totali, e cioè il 53% dell'intero territorio nazionale contro il 33% registrato nelle regioni settentrionali e il 34% delle centrali. E quindi comincia proprio anche ovviamente a livello scolastico la la differenziazione tecnico-liceale. Il risultato, scusatemi, è che la Calabria avrà più quadriennali nell'istruzione tecnica e professionale rispetto all'Emilia-Romagna, 31 a 28, e lo stesso rapporto ribaltato si presenta se rapportiamo la Campania con la Lombardia e ancora di più la Sicilia al Veneto, in cui addirittura si parla da 37 a 18 istituti professionali e tecnici, numeri che fanno riflettere, che potrebbero essere tenuti in considerazione anche dalle famiglie che fino al 10 febbraio devono indicare la scuola dei propri figli per il prossimo anno attraverso la piattaforma online unica del MIN. Va bene, ci sono poi l'intervista Valditara che ci interessa, insomma, molto poco, e quindi questo, quel che è la questione dei licei e della scuola tra il sud e il nord, che approfondisce il Sole 24 Ore. Si parla poi anche di intelligenza artificiale nelle università, dagli atenei i primi paletti. Andremo poi a vedere di cosa si parla e basta, perché il Sole 24 Ore poi hanno in fine pagina un pezzo molto molto piccolo: oggi il giorno della memoria, il dolore, il ricordo per costruire il lavoro e costruire il futuro. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che apre con gli esteri, caos in Libano, il piano di Trump, svuotare Gaza, il no di Egitto e Giordania al leader degli Stati Uniti d'America. Le interviste e gli articoli sono a firma di Davide Frattini e Viviana Mazza, che adesso andremo subito a leggere. Le foto però invece in apertura del Corriere della Sera, 27 gennaio del 2025, con tutto quello che succede nel mondo, è a Sinner. Il trionfo e l'abbraccio, ben due foto enormi di Yannick Sinner che alza il trofeo a Melbourne e qui sopra che consola Zverev. Vabbè, insomma, foto enorme in tutto quello che succede nel mondo, anche insomma, essendo 27 gennaio, giorno della memoria, anche il Corriere della Sera decide di dedicare l'apertura tutta allo sport quasi. Piccoli articoli riguardano il viaggio di Giorgia Meloni in Arabia Saudita, vertice Meloni Bin Salman, accordi per 10 miliardi. Intese con Fincantieri, Leonardo e Pirelli, cioè appunto sempre questioni armi. Al vertice di Meloni con Bin Salman in Arabia va l'accordo per 10 miliardi. Il data room di questa settimana di Milena Gabbanelli e Simona Ravizza, i contratti senza firma di infermieri e medici. Fare i conti in tasca infermieri e medici aiuta a capire perché la carenza di queste figure sia ormai un'emergenza nazionale. Gli stipendi sono troppo bassi nel comparto. Dopo 30 anni di carriera il mensile è pari a 1.939 euro netti e i contratti sono senza firma. Di chi è la colpa? Ricordo che tanti contratti in questo paese sono ancora senza firma, addirittura siamo quasi al superamento del rinnovo sul rinnovo, perché non sono stati firmati i rinnovi dei contratti, che il potere d'acquisto dei contratti è fermo, non so, almeno a 20-30 anni fa. Per cui Data Room giustamente si occupa della una delle categorie più colpite, evidentemente, ma anche quella che insomma ha un lavoro, anche di un carico molto importante, e poiché ancora tiene in piedi il sistema sanitario, il servizio direi sanitario nazionale, e se ne occupa appunto Gabanelli insieme a Ravizza. Sono dentro agli ospedali pubblici, oggi in Italia mancano 60.000 infermieri e sarà difficile trovarli. I motivi sono almeno tre. Il primo, gli attuali 20.000 posti del corso triennale di laurea in infermieristica sono il doppio rispetto a 24 anni fa, ma su 100 messi a bando alla fine si laureano in 70, sia perché non tutti i posti vengono coperti durante le iscrizioni, sia perché troppi studenti lasciano tra il primo e il secondo anno. E poi a sostituire i 13.000 pensionamenti all'anno non bastano certo i 10.000 laureati del 2023 e i 12.000 del 2024. Le uscite dunque continuano a non essere coperte dagli ingressi, e questo vale per tanti, tanti settori, e anche se nel prossimo triennio le cose dovessero andare meglio, chissà quanti anni ci vorranno per bilanciare i buchi di organico ereditati dal passato. Infine, il fenomeno delle dimissioni volontarie è inarrestabile. C'è infatti un'emorragia continua di professionisti che lasciano il sistema sanitario nazionale, tant'è che fra il 2017 e il 2023 si contano 7.708 liberi professionisti in più, e solo nel 2023 almeno altri 30.000 sono scappati all'estero. Questa è proprio la fonte, la Federazione Nazionale Ordini Professionali Infermieristiche. La conclusione è che il Servizio Sanitario Nazionale è poco attrattivo perché a fronte di turni massacranti c'è rischio aggressioni, possibilità di carriera vicino allo zero e la busta paga è misera. Inoltre il contratto degli infermieri, come quello dei medici e più in generale della pubblica amministrazione, prevede un rinnovo ogni 3 anni. I fondi li deve stanziare il governo, che di solito lo fa con le leggi di bilancio. La firma arriva dopo una contrattazione tra i sindacati e l'azienda per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, che tratta per lo Stato. E vediamo, vabbè, qui c'è poi tutto un lunghissimo articolo che vi invito a leggere per chi è interessata, perché e parla appunto anche di tutta la questione del rinnovo del contratto, di quanto ammonta anche il salario per l'aumento del rinnovo del contratto, e a partire da luglio 2009 fino al maggio 2018 gli infermieri non vedono un euro in più in busta paga a causa del blocco dei contratti della pubblica amministrazione. Uno stop, ricordiamo, che venne introdotto da Silvio Berlusconi, e di cui ancora di tante politiche di Silvio Berlusconi, che questo paese, poi la narrazione che sempre c'è stata, sono stati altri a governare, è ancora presente, insomma, e la maggior parte del governo attuale è una logica continuazione vista nella sua figura, Presidente del Consiglio e vari ministri, che dal 94, insomma, siamo passati a ben 31 anni di governo, con alti e bassi, governa questo paese, che ovviamente con tutte le mani in pasta della sanità privata ha piano piano smantellato, a cominciare dalle persone che ci lavorano, la sanità nazionale. E ovviamente con tutta la questione poi dei governi Monti, Letta e Renzi, di cui appunto il data room di Milena Gambanelli di questa mattina, appunto, molto interessante sulla questione degli stipendi, del rinnovo, ma soprattutto di quelli infermieristici sanitari, dedica un'ampia pagina, se la volete leggere, a pagina 19 del Corriere della Sera. L'editoriale del Corriere della Sera è scritto da Paolo Mieli. E rischiosi passi falsi, l'Ucraina si sta rivelando come il primo plateale, primo passo falso commesso da Donald Trump. Non già soltanto per la promessa non mantenuta di risolvere la questione in 48 ore. Il mondo intero è sempre stato consapevole del fatto che quelle parole, pronunciate nel corso della campagna elettorale, erano niente di più di una spacconata, e che per restituire la pace a Kiev non saranno sufficienti né 48 né 48 giorni, né 48 ore né 48 giorni. È un passo falso per la sua immagine, per il fatto che la sua mano tesa ai russi ha ottenuto da Mosca risposte di sprezzante irrisione. Nella prima settimana della sua seconda volta la Casa Bianca ha scritto: Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Trump ha cercato di confondere il mondo intero. La Russia però non si lascia ingannare. Non si possono poi trascurare i toni usati dal consigliere Suslov nell'intervista concessa a Paolo Valentino per le pagine di questo giornale. Bene, questo per quanto riguarda il commento di Palonieli sulla Russia, ce lo veramente risparmiamo. Il vertice Meloni Bil Salman, l'abbiamo visto, accordi per 10 miliardi, e poi anche il Corriere della Sera quest'oggi, insomma tutta la questione del giorno della memoria è relegata veramente a delle piccole dei piccolissimi titoli. Anche questo è indice dei tempi. Anche Mattarella, le celebrazioni Auschwitz 80 anni fa, l'orrore e la memoria, visto anche insomma che ricorre l'ottantesimo. L'offerta di MPS, i passaggi decisivi da capire, infine c'è un'intervista per chi vuole a Vasco Rossi. L'ultimo banco di Alessandro D'Avenia, dov'era Dio, appunto, in cui parla anche lui della, dei deportati e della, delle uccisioni agli ebrei durante il fascismo, il nazismo, il fascismo e il nazismo, lo ricordiamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Stampa fa invece una sola copertina con una stella di David. Le cose che si dimenticano possono tornare, insomma questo possono tornare, sono già tornate, perché diciamo che indubbiamente i genocidi, i massacri in questo periodo, soprattutto in terra di Palestina, sono molto raccontati, ma ci sono anche quelli in Sudan, direi, in questo momento. Perché ricordo, ci sopravviverà Andra e Tatiana Bucci. Abbiamo chiesto alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, superstiti dell'Olocausto, dopo la deportazione a Birkenau, di guidare il giornale per un giorno. Il 27 gennaio 25, un anniversario particolare appunto per questa decisione del direttore Andrea Malaguti di far guidare la Stampa, di far scrivere la Stampa oggi. Per cui tolto il 27 gennaio, poi gli articoli insomma sono molto ampi. La prima pagina della Stampa è su Trump e quelle dichiarazioni di Trump sulla Palestina. Trump vuole ripulire Gaza, i palestinesi in Giordania, Amman ed Egitto no alla proposta, Hamas mai via dalla nostra terra. Trump chiede a Giordania, Egitto e altri paesi arabi di ospitare, che parola, rifugiati da Gaza, diventata un cantiere di demolizione, ma riceve il secco no da tutti gli interlocutori. La Stampa ci dedica ben tre pagine, da pagina 6, adesso andiamo anche a leggere, a pagina 9. Le foto sono quelle che abbiamo anche visto in questi giorni allucinanti, di una marea di gente che vuole tornare giustamente al nord, ma che non gli è permessa, di cui Israele ha chiesto l'estradizione, con un modello insomma quello ormai trampiano di deportazioni continue, sono insomma, ma anche italiano, visto le deportazioni in Albania, e quindi quello di decidere insomma per altri dove andare a vivere, dove e qual è la terra, a chi appartiene la terra, non è mia, non è tua, dall'oggi al domani. E oggi a domani, insomma, poi in Palestina ormai da più di 70 anni, e quindi la Stampa ne dedica appunto ampia documentazione, con anche cartina in cui si parla della divisione dei di quanti palestinesi sono già in diaspora, quindi 500.000 in Libano, già 3 milioni e 7 in Giordania, poi ce ne sono appunto in Cisgiordania, Gerusalemme Est, quasi 3 milioni, e poi c'è il 1,8 milione di Gaza e 1,5 milioni che vivono in terra di Palestina, ma nello Stato di Israele. Quindi si parla insomma della diaspora palestinese e delle dichiarazioni di Donald Trump, che chiede a Giordania, Egitto e ai paesi arabi di ospitare rifugiati dalla striscia di Gaza, diventata un cantiere di demolizione, e a stretto giro di posta riceve la secca risposta contraria da tutti gli interlocutori. Era stato durante i 20 minuti di botta e risposta con i cronisti a bordo dell'Air Force One sulla tratta Las Vegas-Miami che il presidente ha raccontato di aver parlato con il re Giordano Abdullah II e di averlo ringraziato per l'ospitalità che dà ai palestinesi, aggiungendo che potrebbe prenderne di più. In Giordania già ce ne sono 3,5 milioni, quasi 4. Trump immagina la soluzione temporanea a lungo termine e ha spiegato che si potrebbe costruire abitazioni altrove rispetto a Gaza per consentire agli sfollati di vivere in pace. Non è la prima volta che Trump abbozza un'idea simile. Subito dopo l'inaugurazione lunedì scorso, parlando con i reporter nello studio Ovale, aveva definito un luogo fenomenale la striscia di Gaza per la posizione e il clima. Qui abbiamo a che fare la manica dei psicopatici. Alcuni analisti hanno schernito questa posizione chiamando l'opzione del terrorismo al turismo irrealizzabile. Gente che veramente gioca con le vite umane, spostando persone, famiglie. Il 90% dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono sfollati in quella dai palestinesi definita una seconda Nakba dopo quella del 48. Dalla galassia palestinese sono arrivate risposte secche. Addirittura il capo dell'ANP, forte rifiuto e condanna di qualsiasi progetto di sfollamento, la Jihad Islamica e il piano di Trump incoraggia i crimini di guerra. Hamas parla di mera illusione. Ma sono soprattutto gli alleati stretti dell'America a fare muro, con il ministro degli esteri Giordano Safadi, che ha rifiutato la proposta definendo la posizione di Amman ferma e incontrollabile, e stessi toni dall'Egitto. Quali armi a Trump per premere sugli attori regionali? Sia la Giordania sia l'Egitto dipendono dagli aiuti che arrivano dagli USA e anche da un forte sostegno in materia di sicurezza. L'imposizione di tariffe, lo strumento sbandierato più volte e più amato da Trump per negoziare, potrebbe anche sortire qualche effetto, ma sarebbe decisamente controproducente. Il senatore Lindsey Graham, assai vicino al Ticon e in ottimi rapporti con le monarchie del Golfo, ieri alla CNN ha detto di non considerare praticabile questa idea, ma ha suggerito a Donald Trump di alzare il telefono e sondare il saudita Mohammed bin Salman e i leader di Emirati Arabi Uniti ed Egitto per capire quali alternative e proposte hanno in serbo per la striscia di Gaza, essendo tutti sulla stessa linea che Hamas non può stare al comando. Trump dice che qualcosa deve avvenire, quindi siamo tutti nelle mani dei sauditi qua. Le organiche poi insomma passano alla cassa in maniera molto molto importante. Le organizzazioni umanitarie come Human Rights Watch parlano di pulizia etnica, giustamente. E Francesca Albanese, rappresentante speciale dell'ONU sui diritti umani dei territori palestinesi, ha consegnato il suo pensiero a un post su X: la pulizia etnica è tutto tranne che un pensiero fuori dagli schemi, non importa come la si fa, è illegale, immorale e irresponsabile. Pensare invece fuori dagli schemi è la soluzione migliore, secondo Smotrich, leader del Partito Nazionale Religioso Sionista. Il piano di Trump darebbe ai palestinesi l'opportunità di costruire una vita migliore in un altro luogo. Il primo viaggio all'estero del presidente potrebbe essere proprio in Arabia Saudita, lo ha ammesso lo stesso leader nel colloquio con i reporter, mettendo come alternativa una missione nel Regno Unito, che è per tradizione la prima meta dei presidenti statunitensi. La consuetudine era stata interrotta proprio da Trump nel 2017, che aveva scelto proprio Mohammed bin Salman come primo interlocutore all'estero. Intanto l'Egitto ospita già 9 milioni di rifugiati su una popolazione di 110 milioni, di cui molti però non ci sono i palestinesi rifugiati in Egitto, ma ci sono appunto quelli in fuga dal Sudan. La Giordania ha 700.000 anche siriani sul suo territorio, oltre ai palestinesi da tempo insediatisi. La soluzione di Gaza passa però dal monitoraggio del cessate il fuoco e sullo scambio ostaggi-prigionieri. Il segretario di Stato Marco Rubio mercoledì ha avuto un colloquio con Gideon Saar, omologo israeliano, nel quale ha ribadito il fermo sostegno americano e l'impegno americano per continuare nella liberazione degli ostaggi e per far arrivare gli aiuti a Gaza. Con questi obiettivi, più che il piano di sfollamento di Gaza, almeno secondo la nota diffusa da Washington, fra due giorni arriverà in Israele Steve Witkoff, inviato speciale di Trump e fra gli artefici dell'accordo con Hamas di 10 giorni fa. In agenda anche la questione libanese e le relazioni con l'Arabia Saudita. La normalizzazione dei rapporti fra Gerusalemme e Riyadh è il grande obiettivo di Donald Trump. Il premier Netanyahu intanto ha ringraziato Trump per aver tolto il divieto all'export di bombe da 2000 libbre che furono bloccate da Biden per indurre Netanyahu a non inviare l'esercito a Rafah, quindi bombe su bombe su un territorio già totalmente bombardato e devastato. A commento Alan Friedman: Donald ora è come Putin, un leader senza scrupoli, le minacce di alleati e avversari, la diplomazia scavalcata, questa è la nuova realtà con cui il mondo dovrà fare i conti. Sempre 87.9, questa è Radio Onda Rossa, 8 e 45 minuti primi, stiamo sempre portando avanti la rassegna stampa di oggi. Continuerei nel leggere La Stampa, che insomma in questo momento è l'unico giornale che dedica ampio spazio alla questione palestinese, con in alto la scritta Il giorno della memoria. Comunque, Israele non si ritira dal sud del Libano, tregua in bilico, l'IDF uccide 22 sfollati, scaduto il termine per lo sgombero delle truppe, centinaia di residenti tentano di tornare a casa, sono stati almeno 22 i morti palestinesi sotto il fuoco israeliano, secondo il Ministero della Salute di Beirut, tra le vittime anche 6 donne e un soldato dell'esercito regolare del paese dei Cedri. Israele contesta la ricostruzione del governo libanese. Un ufficiale israeliano ha detto di essere a conoscenza delle accuse, ma ha spiegato che i dettagli sul soldato libanese ucciso erano in fase di verifica. Vabbè, come al solito. Saleh ha arrestato un certo numero di individui sospetti, aver sparato colpi di avvertimento per rimuovere le minacce in un'area in cui sono stati identificati dei sospetti in avvicinamento. Vabbè, le solite storie che dice Israele. Ma gli articoli sicuramente più interessanti sono quelli che continuano a pagina 8 e della Stampa, in cui si parla appunto della questa foto che ha fatto il giro del mondo di migliaia di palestinesi che vogliono giustamente ritornare al nord devastato, in cui ci sono insomma anche per aiutare quelle ancora pochi palestinesi che sono rimasti al nord e che continuano ad essere uccisi e vessati dall'esercito israeliano. Una fotografia scattata da un drone mostra famiglie palestinesi in attesa di tornare nella striscia di Gaza settentrionale, quella marea umana soffocata a Gaza che non può tornare tra le case in macerie. Caterina Soffici ce ne parla appunto sulla Stampa, che andremo subito a leggere. E è una scena che la storia nel giorno del 27 gennaio 2025 ci ha mostrato infinite volte. In ogni guerra, famiglie intere, donne, uomini, bambini, tutti in marcia per tornare a casa. La maggior parte sa già cosa li attende: un cumulo di polvere e detriti. Per molti di loro casa significa solo macerie. Eppure non importa, sono migliaia gli sfollati palestinesi in marcia verso il nord, una marea di anime in movimento. Per loro quello è comunque casa, anche cercare tra le rovine, eccetera eccetera. È un esodo biblico alla rovescia, una sorta di contrappasso della storia. Come il popolo ebraico nella Bibbia lascia l'Egitto, terra di oppressione e schiavitù in cerca della libertà nella terra promessa, così questa massa di palestinesi si è messa in marcia per tornare alle loro case, abbandonate di fretta per sfuggire ai bombardamenti dell'esercito israeliano. Sono quelle la loro terra promessa. Per loro l'importante è tornare, questa è l'ultima speranza, l'ultimo filo che li lega a una possibilità di futuro. Tornare la fragile illusione che si possa ricostruire. Anche nei giorni scorsi abbiamo visto immagini di famiglie intere in marcia, va bene, non hanno più niente, ma non importa. Sabato la BBC ha raccontato per telefono la testimonianza di Mohammed Hamad Aldi, barbiere a Gaza. Diceva: so che la mia casa potrebbe essere distrutta, ma pianterò una tenda sui suoi resti, voglio solo tornare. Sono bellissime, per chi può accedere, insomma, a delle storie dei palestinesi che, insomma, tra accumuli di macerie, poi questa dignità e questa forza che hanno i palestinesi, le palestinesi, insomma tutta la popolazione palestinese, che dovrebbe essere, insomma, ad esempio un po' di resistenza per tutte e tutti noi, di comunque, no, scopa in mano, pulire anche nelle macerie, rimettere a posto quelle poche cose rimaste per con proprio come smacco di dignità e di vita contro la distruzione e la morte. Per non contare, insomma, poi che di cui nessuno parla, del, a proposito di sanità e di quello che è il collasso del sistema sanitario a Gaza, il servizio, insomma il sistema sanitario, ma anche di tutte le persone che sono state mutilate, perché poi i bombardamenti israeliani sono molto mirati anche sulla questione di creare tante persone invalide che possono, che vanno anche queste, no, a gravare su una situazione già molto grave, soprattutto per quanto riguarda i minori e i bambini. E ci dice, arrivando al sodo, Caterina Soffici ci mette 5 colonne di insomma un po' racconto un po' così. Ma ieri le loro speranze si sono infrante ancora una volta contro un muro, un confine invisibile che porta il nome di corridoio di Nezarim, una strada che divide il nord e il sud di Gaza controllata dall'esercito israeliano. C'era l'accordo per passare, poi è saltato e ora il controesodo palestinese si è fermato lì. E sono due le parole che raccontano l'altro pezzo di questa storia: muro e confine. Quello di Nezarim è un muro invisibile, ma anche quello, a questo si adattano bene le parole dell'ex leader polacco Lech Walesa, il capo di Solidarność. Il muro di Berlino era una vergogna per tutta l'umanità, quando è caduto il mondo è cambiato per sempre, disse. È questo che sperano i profughi palestinesi, i muri, ce lo insegna la storia, sono destinati a cadere, la folla è lì, una marea umana, i loro corpi sembrano un atto di resistenza, l'evidenza fisica di un popolo che rifiuta di arrendersi. Lubna Nassar trasporta due figlie e il figlio su un carretto trainato da un asino, sperava di tornare a casa sua e di riunirsi al marito Sultan, che non vede da 11 mesi. Sempre la BBC diceva: rimarrò qui, il più vicino possibile al checkpoint israeliano, per mesi le mie figlie hanno aspettato il momento di incontrare il padre, voglio essere tra i primi a tornare a Gaza, perché ricordiamo comunque che è anche una forma di solidarietà e di resistenza verso quelle persone poracce e molto isolate che sono rimaste nel nord della striscia di Gaza e che, veramente assediate da un esercito israeliano, vorrei vedere voi, insomma chiunque, dessi tanto politici che chiacchierano, no, avere lo stesso coraggio. E alle parla poi della speranza di Yahud sarà liberata presto, perché poi Israele che cosa fa nella sua, poi non rispettare mai nessun protocollo di accordo, in cambio dice, poi va a Tafida, di far passare, secondo me non tutti ma alcuni palestinesi al nord, chiede la liberazione di altri ostaggi. Alla 29enne nelle mani di Hamas è legato il passaggio dei Gazawi verso il nord della striscia, così ci dice la stampa. Aumenta la folla che preme da sud sul corridoio Nazarim a Gaza e aumentano le pressioni esercitate su Hamas e Jihad per il rilascio immediato dell'ostaggio israeliano Arbel Yahud. La 29enne, secondo gli accordi siglati per la tregua dei combattimenti tra le fazioni palestinesi nella striscia e l'esercito dello Stato ebraico, sarebbe dovuta essere liberata sabato scorso. Arbel è una delle ultime due donne civili in ostaggio di Hamas a Gaza. L'altra è Shiri Bibas, la mamma dei due fratellini dai capelli rossi, sulle cui sorti in Israele si nutre molta apprensione. Contestualmente Israele avrebbe dovuto ricevere l'elenco dei vivi e dei morti tra i restanti 26 rapiti, in attesa di liberazione in questa fase dell'intesa. In cambio Israele avrebbe lasciato aperto il passaggio tra sud e nord di Gaza per consentire il ritorno dei palestinesi sfollati nella striscia settentrionale. Le violazioni da parte di Hamas hanno innescato un braccio di ferro con lo Stato ebraico. La violazione da parte di Hamas, che faccia tosta. Le fazioni palestinesi hanno sostenuto di aver dato garanzia che la giovane era al sicuro e sarebbe stata rilasciata presto. Gerusalemme invece ha negato di aver ricevuto queste garanzie. Negli ultimi giorni i mediatori hanno fatto la spola tra le parti, si era intessa ardita la Jihad islamica palestinese che detiene la ragazza. Insisteva che non fosse una civile ma una soldata e che quindi valesse 50 detenuti palestinesi invece di 30. Ora pare che abbia fatto retromarcia e potrebbe anche rilasciarla nei prossimi giorni, forse anche oggi, da sola. Solo a questa condizione gli sfollati potranno tornare nel nord della striscia entro poche ore dal ritorno a casa della ragazza israeliana. Questo quanto ci dice la stampa su quello che succede nel nord della striscia di Gaza. A proposito, scusate, dell'attacco della voce forte, di quello che succede al nord, spesso insomma sul sito di Radio Onda Rossa abbiamo raccontato la storia di Zainab al-Gonahimi, questa donna che è rimasta insomma tutto questo tempo nel nord della striscia di Gaza e ci ha permesso insomma di ricevere una testimonianza diretta ed un racconto. Quindi vi volevo un po' leggere anche quello che ci scrive in questi giorni. 188° giorno del secondo anno della guerra genocida contro Gaza, si parla del 21 gennaio, insomma ormai un po' di giorni fa, del 2025. Siamo sul bordo tra gioia e tristezza. Con l'inizio del cessato il fuoco mi sono preoccupata, nonostante siano cessati i ronzii dei droni, le uccisioni e la distruzione. Sono stata contenta di sentire le grida di gioia delle persone che ora si sentono un po' più al sicuro, che si sono precipitate nel tornare a controllare le loro case o ciò che ne rimane. Allo stesso tempo sento la tristezza delle famiglie dei martiri, soprattutto perché le loro ferite non sono ancora guarite. Non guariscono, piuttosto si riaprono mentre seppelliscono i resti dei loro cari nella tomba. La mia collega mi ha detto, piangendo, che avrebbero trasferito i corpi dei suoi parenti sepolti un anno prima temporaneamente nel cortile della casa di un altro parente. ovvero che avrebbero celebrato di nuovo i funerali. Lo stesso vale per centinaia di famiglie, il cui dolore è intenso come all'inizio, quando si tenevano i funerali dei loro martiri dopo che i corpi sono stati estratti dalle macerie. La mia amica sfollata nel sud mi ha chiamata per chiedermi delle condizioni della sua casa, il cui piano superiore era stato distrutto per metà dai bombardamenti e il cui piano terra era stato bruciato per la maggior parte dai proiettili. Voleva sapere se avrebbe potuto rivivere lì dopo il suo ritorno a Gaza. Mi sentivo impotente perché non avevo una risposta definita da darle, dato che solo una parte della sua casa era abitabile e anche questa necessitava di riparazioni che avrebbero richiesto diversi giorni. Quando passai per la via Omar al-Mukhtar nel centro di Gaza City durante il primo giorno della tregua, assistetti a una vera festa palestinese che aveva il sapore della vittoria nonostante il dolore. La gente era molto felice mentre affollava le strade dove c'era stato appunto lo scambio delle prigioniere sioniste in base all'accordo del cessate il fuoco. Le persone che portavano le bandiere si sono scatenate in grido di vittoria. I giorni passano e noi, come la maggior parte dei sopravvissuti di Gaza City, ci prepariamo a lasciare la casa in cui ci siamo rifugiati temporaneamente con i nostri parenti per 14 mesi. È tempo di partire per le nostre di case o per ciò che ne resta. I proprietari della casa torneranno presto dai loro luoghi di sfollamento forzato e noi siamo felici per il loro ritorno, che siano sani e salvi, così come siamo felici per il nostro ritorno alle nostre case. Quindi lei viveva al nord della striscia di Gaza e appunto poi piano piano si è spostata a Gaza City, ma ovviamente ognuno vuole tornare nelle sue case. Bene, questo è un pezzo che vi volevo leggere, insomma, proprio sulla questione degli sfollati. E un'altra altre notizie che ci vengono sempre da Gaza e soprattutto su notizie che dalla Palestina tutta. Israele, per permettere finalmente ai palestinesi di tornare domani al nord di Gaza, Hamas ha accettato di liberare, ci diceva questa agenzia, due prigionieri prima di venerdì, per permettere appunto di aprire questo fantomatico corridoio di Nezarim. E poi si parla e si commenta ovviamente del piano genocidio di Trump per ripulire Gaza, esortando l'esilio di 1,5 milioni di palestinesi in Egitto e in Giordania, respinto sia da entrambe dall'Egitto che dalla Giordania. Nel frattempo l'esercito israeliano ha incendiato e ferito 5 palestinesi, inclusi un bambino, a Nuseirat, e sono iniziate le demolizioni anche a Rafah. Sono morti 23 palestinesi negli ospedali, 11 feriti in 72 ore. L'esercito israeliano ha violato il cessato il fuoco anche nel Libano, nel sud del Libano, e aperto il fuoco uccidendo oltre 22 sfollati e ferendone più di 124. Ed è stato posticipato la scadenza per il cessate il fuoco al 18 febbraio prossimo. Continua l'assedio a Jenin. L'esercito israeliano ha ucciso un giovane palestinese. La maggior parte del campo di Jenin sono sfollati. La scuola e la sanità sono sospesi, i bulldozer demoliscono altre case. E Israele ha bloccato le famiglie di due ostaggi palestinesi liberati in transito verso la Giordania per incontrare i loro figli esiliati in Egitto. Quindi anche qui, insomma, poi è Israele che decide chi può entrare, chi può uscire, chi può. E infine nella West Bank l'IDF ha aperto il fuoco al checkpoint di Calandia, uccidendo un palestinese e ferendone altri due. anche il Corriere della Sera, scusate, insomma, oggi un po' la rassegna stampa sarà molto su questo, visto che sono giorni, insomma, anche di sospensione per quanto riguarda tutta la popolazione di parte, la popolazione della Striscia di Gaza, che giustamente vuole tornare nelle sue case al nord. Anche il Corriere della Sera ne parla: Gaza, una marea di sfollati, Trump, svuotare la striscia. E si parla anche della tregua appesa al destino della giovane Arbel, doveva essere nel primo gruppo di ostaggi rilasciati ieri, l'annuncio giovedì libera con altri due. Questo per permettere appunto alla popolazione della Striscia di Gaza di tornare al nord. E traballa la pace anche in Libano, spari sulla gente in marcia verso Gaza. Questo ci dice il Corriere della Sera, che però la cosa che volevamo leggere anche due notizie. Una, quella che riguarda tutta la questione di cui oggi se ne parla un po' poco, però rispetto al Messico e rispetto soprattutto alla Colombia. Donald apre il fronte colombiano, dazi dopo il no al volo dei migranti, perché la Colombia ha detto no alla richiesta di cioè ha rimandato indietro gli aerei che Trump gli aveva inviato con le prime deportazioni. La Colombia non accetterà i voli militari con gli immigrati illegali respinti dagli Stati Uniti finché non ci sarà un protocollo per rimpatriare le persone con dignità e rispetto, ha detto il presidente Gustavo Petro sui social X. Ha spiegato che il suo paese ha già respinto alcuni di questi voli, ma che accetterà i suoi concittadini se vengono rimpatriati su voli civili, perché non può permettere che i migranti colombiani vengano trattati come criminali. Immediata la reazione di Trump: dazi del 25% su tutti i prodotti colombiani che entreranno negli Stati Uniti, è un divieto ai viaggi e immediati revoche dei visti dei funzionari del paese, come pure restrizioni, bulletti, che bulletti questi, proprio veramente per i membri del partito, del governo e i loro familiari. È solo l'inizio, ha avvertito Trump sui social. Non consentiremo al governo colombiano di violare i suoi obblighi legali sull'accettazione e il ritorno dei criminali che hanno spedito a forza negli Stati Uniti. Quindi altri paesi dell'America Latina come il Brasile avevano chiesto spiegazioni sul trattamento degradante degli immigrati espulsi, fotografati con le catene alle mani e ai piedi. Solo Petro, primo presidente di sinistra nella storia recente della Colombia, si è apertamente opposto. Ha aggiunto che 15.000 americani vivono in Colombia, alcuni illegalmente, ma non li rispedirà a casa in catene, perché il suo governo è l'opposto dei nazisti, appunto. 15.000 americani, me verrà Yahas germando una bandiera gringa, scritto su X, non mi vedrete bruciare una bandiera americana. Gli Stati Uniti sono il partner commerciale e di sicurezza più importante per la Colombia, i soldi inviati in patria dai migranti, la maggior parte dagli USA, costituiscono il 3,4% dell'economia. Più del caffè. A bordo dell'Air Force One, sabato, al ritorno dal primo viaggio in North Carolina dopo l'insediamento, Trump ha detto che la prima visita all'estero potrebbe essere in Gran Bretagna o in Arabia Saudita, ma questo l'abbiamo già detto. Si parla poi della politica italiana, perché Tajani ha telefonato a Rubio ieri sera, segretario di Stato americano, non una semplice presa di contatto. Si è trattato infatti del primo scambio di vedute tra un ministro degli esteri europeo e l'omologo americano scelto dal presidente Donald Trump. Un colloquio lungo e amichevole, ha detto Tajani, che da Rubio ha ricevuto la promessa di una visita in Italia, per poi aggiungere piena convergenza strategica su pace e ricostruzione in Ucraina e Gaza. Tajani sta con la bava alla bocca, sta con ricostruzione a Gaza, veramente, cioè, non so come si chiamano questi, se non avvoltoi sulla vita delle persone, cioè, vogliamo veramente Nella telefonata è stato toccato anche il tema dei dazi che tanto allarmano l'Unione Europea e anche l'Italia. In questo frangente però la foto più grande è quella di Giorgia Meloni nella tenda dell'Arabia Saudita, fase nuova, accordi per 10 miliardi di dollari, fase nuova insomma, sempre sono stati sti accordi di Marco Galluzzo. Oggi si apre una fase completamente nuova, una nuova era delle nostre relazioni, dove la nostra partnership diventa qualcosa di diverso e strategica, nel senso che non faremo solo affari, ma ragioneremo e coopereremo insieme da nazioni leader nel Mediterraneo allargato. C'è differenza tra comprare e vendere qualcosa e cooperare. Questo significa che dobbiamo confrontarci e ragionare insieme anche sulle nostre differenze ed essere in grado di ascoltare. Giorgia Meloni è più che soddisfatta, l'incontro con il principe ereditario Ben Salman ha toccato tutti i punti di un'agenda complessa e molto ampia, dalla ricostruzione di Gaza alla stabilizzazione della Siria, dalla ricerca di una pace duratura in Ucraina alle convergenze possibili fra il nostro piano Mattei per l'Africa e la potenza finanziaria del Regno Saudita. Ma il vero punto della visita è nel rapporto bilaterale fra Roma e Riyadh, cioè con Leonardo Pirelli, Elettronica e Fincantieri, sino a Jevis, cioè 10 miliardi di dollari che vedono coinvolte le aziende italiane. Mentre in Italia la visita suscita più di una polemica, che ricorda PDS e AVS, PD e VS ricordano alla Premier le sue critiche verso il regime saudita, Meloni aggiunge che nella capitale del regno verrà creato, con la collaborazione dell'Italia, un museo del design, mentre poco distante da lei la D di Leonardo, Roberto Cingolani, conferma l'interesse molto concreto dei sauditi per entrare nel consorzio per la costruzione del GCAP, il caccia militare di sesta generazione, che vede l'impegno paritario al momento d'Italia, Giappone e Gran Bretagna. Che veramente l'ingresso dei sauditi, sul quale esiste un favore del nostro governo, sarà comunque oggetto di un processo molto complesso, fatto di garanzie poste sia dalle aziende giapponesi che da quelle britanniche, dice ancora Cingolani, senza peli sulla lingua. Stiamo trattando, ovviamente c'è una parte governativa che comanda. Meloni passa anche a rassegna i settori delle intese siglate, ne rimarca l'ampiezza. Gli accordi confermano questa nuova fase, dobbiamo trovare una sintesi per lavorare insieme, eccetera eccetera, sempre per produzioni di armi e via dicendo. Dall'idrogeno al design, l'Italia è un partner ideale, avanti con le collaborazioni. L'ambasciatore Bin Sattam impegnati sui diritti umani. E te dico, va bene, questo è quanto succede dei viaggi di Giorgia Meloni, poi in tutta la sua solitudine, in cui appunto va a portare avanti gli interessi, e viaggia con gli interessi militari. E siamo quasi per volgere al termine di questa rassegna stampa. Vi leggo un articolo sempre sul Corriere della Sera, pagina 11, si parla dello svuotamento della RAI di Viale Mazzini, di Fabrizio Roncone, La Rai e i fantasmi di Viale Mazzini, dove tutti chiedevano resta solo il cavallo. Questo perché La Rai ha perso la causa sulla questione dell'amianto in tutto il palazzo di Viale Mazzini. La cattedrale della Rai è vecchia marcia, gonfia di amianto e anche di umidità. Scusate, perché ormai ci piove dentro, gli ascensori si bloccano, va in tilt il sistema di riscaldamento e allora, mentre indagano i magistrati della procura e i NAS della ASL, le stanze, la stanno svuotando, anzi è già quasi vuota. Entro venerdì tutti gli oltre 1000 dipendenti devono essere fuori su Viale Mazzini. Nel palazzone di vetro sono autorizzati a restare solo gli acari, i topi e i fantasmi. La processione dei questuanti obbligata a cambiare itinerario sgomenta e avvilita, incerta su dove poter andare a bussare. Gli impiegati vanno in smart working, i dirigenti sono dislocati tra via Teulada e Saxa Rubra, i più fortunati in un edificio all'Eur. Ondeggia disorientata la gran folla di portaborse, aspiranti giornalisti e di giornalisti aspiranti direttori, di conduttrici, registi, disoccupati ed ex attrici, autori geniali di Sanremo, eccetera, eccetera, eccetera. E ecco pure gli amici di Giorgia, quelli che Giorgia è una mia cara amica, ma la ricordo bene Giorgia ai tempi di Colleoppio, voglio bene a Giorgia anche se Giorgia eccetera eccetera. Dai finestroni fumé del silenzio entra una luce livida, lì sotto si intravede il simbolo storico dell'azienda che resterà a presidio della cattedrale durante i lavori di restauro almeno 5 anni, è il mitico cavallo bronzeo d'epoca democristiana commissionato allo scultore etneo Francesco Messina, al quale solerti dirigenti suggeriscono però di ridimensionare il membro ritenuto gigantesco e perciò osceno. Con questa postura agonizzante, la testa ben alta, le gambe però piegate, trattenuta a terra, per molti severi osservatori il cavallo appare come la tragica metafora di un'azienda in difficoltà, con spettatori in fuga e debiti pesanti, ma soprattutto spettatori in fuga. Ma di questa azienda si è sempre detto e scritto tanto, c'è tutta una aneddotica sulfurea e luccicante, va bene. E fa un po' di storia, insomma, su quelle che sono state poi le lottizzazioni, chiamate così, della RAI. Sono sempre accadute, lassù al settimo piano, scene così. Una volta in piena epoca berlusconiana, un importante alleato del Cavaliere portò un suo quasi cognato al cospetto dell'allora direttore di Rai 1. Il tipo era ambizioso e si era messo in testa di cominciare a produrre fiction. Il direttore, che pure era stato messo lì in quota nerastra, spiegò che le fiction erano troppo importanti per l'economia della rete e suggerì che forse sarebbe stato opportuno cominciare con produzioni meno impegnative. Il giovinastro alzò la voce, spalleggiato dal potente uomo politico che l'aveva accompagnato. A quel punto intervenne il quarto partecipante all'incontro, un corpulento dirigente che era, anche per certi burrascosi trascorsi politici, piuttosto manesco, e fu così che Sbeng assestò un cesfone all'aspirante produttore. In questi corridoi poteva capitare di incrociare davvero chiunque e via dicendo, di tutto di più. Questo, insomma, ci dice un po' l'articolo a firma di Fabrizio Roncone, insomma, che fa più folklore poi che in realtà serietà su quello che è un problema serio della RAI, che ha fatto vivere per decenni la maggior parte dei dipendenti, insomma, della RAI, perché ce ne stavano 1000 a Viale Mazzini, in edifici con l'amianto, in cui la RAI non ha voluto, insomma, riconoscere niente, e che ha portato appunto anche a varie livelli di denunce, fino appunto a questa di sbaraccare tutto a Viale Mazzini. E la decisione, non si sa bene, di portare parte della RAI all'Eur, cioè una decisione, insomma, forse perché il quartiere ricorda eroici, non so, costruzioni, fatto sta, insomma, che al momento il palazzo appunto di Viale Mazzini è vuoto. l'ultimo reportage che vi segnalo è quello a pagina 6 e 7 degli esseri del Fatto Quotidiano. Si parla della Siria, il ritorno degli esuli da Damasco, bimbi, fame e rovine, il dopo Assad, siamo in guardia. Questo ne parla Théophile Simon. È una luminosa mattina d'inverno, una folla colorata si accalca sul piazzale della grande moschea nel centro di Damasco. Un gruppo di giovani avvolto nelle bandiere siriane con le tre stelle sta scattando un selfie con i soldati dell'HTC, la milizia che ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad lo scorso dicembre. Poco lontano alcune persone si godono il sole mangiando pasticcini. Un uomo con i capelli bianchi attraversa con passo incerto la piazza, lasciandosi alle spalle un monumentale fontana per le abluzioni. Entra nella maestosa sala delle preghiere con la scarpa in mano, la testa rivolta verso l'alto, contempla le vetrate colorate. Qui è dove io e mia madre venivamo a riposarci dopo il mercato. E insomma il racconto continua. Questa città non assomiglia affatto a quella che ho lasciato negli anni 70, racconta Farouk Mardambei con una certa tristezza. No, è stata sfigurata dall'esodo massiccio della popolazione rurale marginata, è cresciuta in modo anarchico divorando i magnifici frutteti di Ghouta ed è terribilmente inquinata, è come il resto della Siria, distrutta e in ginocchio. I vicoli intorno alla moschea, l'antico souk, sono pieni di mendicanti. E va bene, questo poi l'articolo, insomma, il reportage molto lunga, Nuova Siria. Poi ci sono i commenti del scorso 24 gennaio del ministro russo. Nuova Siria, aperti al dialogo anche sulle nostre basi militari. Scusate, quando sono le 9:21 minuti primi, io andrei a concludere così la rassegna di oggi. Vi lascio ai compagni della radio che sono già in studio per un ulteriore commento dei giornali e poi per lo spazio Comunica Azione.